con l'episodio del blindato, intervenuta la Polizia di Stato con gli idranti, e hanno finito con quella meravigliosa carica e quelle manganellate, quelle teste spaccate sotto i portici di Corso Gastaldi. Cosa voglio dire io quindi? Io voglio dire che, secondo me, vi è una piena contestualità della reazione. Cioè, qui non si può dire, ma se io forse, come d'altronde ha detto la parte civile, forse almeno un pochino più onestamente per quello che riguarda l'inizio della carica, cioè la parte civile dice, ma effettivamente se ci fosse stata lì immediatamente una reazione, secondo me sarebbe stata scriminata. Ma io dico che non c'è stata un'interruzione per cui appunto una reazione a quel punto lì non è più scriminata. Io dico che chi ha agito quel pomeriggio durante tutto quello che è successo ha agito in piena contestualità con quello che stava succedendo. Nel senso che non c'è un punto in cui qualcuno può dire ah, ma adesso abbiamo ristabilito l'ordine, la situazione è di nuovo sotto controllo, tutto è a posto e quindi a qualsiasi comportamento delle forze dell'ordine è legittimo. Quello che hanno fatto le forze dell'ordine è stato illegittimo alle 14:56 e secondo me la situazione di illegittimità non viene più sanata. Si prosegue una serie di scontri che però, a mio modo di vedere, nel momento in cui qualcuno reagisce a questi non si può dire che non c'è più contestualità. La contestualità c'è piena, perché gli scontri si susseguono senza soluzione di continuità per tutto il pomeriggio. Poi si dice, questa scriminante, stiamo attenti, perché ci vuole una coincidenza tra chi riceve l'atto arbitrario e chi reagisce ad esso. Ma io ritengo che se io facevo parte del corteo e il corteo è stato caricato ingiustamente, voglio dire, chi subisca l'atto arbitrario sono tutti i partecipanti il corteo. Poi è curioso sostenere in realtà, quando viene comodo, un concorso morale di tutti quelli che erano presenti per le azioni fatte e poi in realtà dire no, chi poteva reagire all'atto arbitrario era solo chi aveva subito la manganellata o il lacrimogeno addosso. In realtà, a mio modo di vedere, siccome è stato l'illegittimità è stata consistita nell'attaccare il corteo, chiunque faceva parte di quel corteo aveva il diritto di reagire. Sulla contestualità ho detto, e secondo me vi è anche una proporzionalità, perché voglio dire, i manifestanti tirano pietre, ma come abbiamo visto i carabinieri vanno avanti con spranghe, lacrimogeni e cariche coi blindati. C'era uno strumento per fare valere diversamente le proprie ragioni? Noi abbiamo sentito dei testi che ci hanno chiaramente indicato di no. Se poi qui a tavolino vogliamo dire che c'erano degli altri strumenti, possiamo anche dirlo. Secondo me la scriminante sussiste. Io mi rendo conto che ci voglia un po' di coraggio. Quantomeno però non va applicata in senso restrittivo. Perché qui poi non ci dobbiamo dimenticare che in questo processo chi ha ordinato questa carica, chi ha sparato i lacrimogeni all'altezza dell'uomo, chi ha fatto i pestaggi, chi ha caricato quei blindati, chi ha determinato tutto questo tipo di situazione, va completamente esente da pena, cioè non è neanche stata imputata. Quindi, voglio dire, a quel punto, di fronte a una situazione di disparità così grande, perché qui non dobbiamo confrontarci con i fatti della Diaz e di Bolzaneto, che riguardano altre situazioni che con questo procedimento non hanno nulla a che vedere. Non è che quei processi bilancino il comportamento delle forze dell'ordine in questo. Questo va detto a gran voce. Qui noi abbiamo delle situazioni di illegittimità molto grave, chiara, che non vengono sanzionate, mai saranno sanzionate, mai si è deciso di sanzionare, e poi si prende il pugno di ferro nei confronti di quelli che sono stati individuati. A mio modo di vedere, già solo questa considerazione può indicare che questa scriminante non va applicata in senso stretto, va applicata non in senso restrittivo, ma va applicata anche potrebbe essere applicata anche con un briciolo di benevolenza. Quindi io, e questa è la prima parte delle mie conclusioni, per il Monai Massimiliano chiedo ovviamente l'assoluzione dal delitto di devastazione e saccheggio che gli viene contestato come reato più grave, e chiedo che comunque diversamente qualificati e rubricati i suoi comportamenti in resistenza e danneggiamento, le condotte assunte durante il corso del pomeriggio possano essere ritenute scriminate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 288 del 44. Mi rendo conto però che di fronte, io devo dire la verità, nei procedimenti in cui credo in qualcosa, non amo fare delle richieste subordinate, se non altro perché nel momento in cui l'avvocato fa la richiesta subordinata sembra svilire tutto quello che ha detto prima. Però mi rendo conto che questi sono fatti in una tale complessità e di fronte ai quali ci può essere una tale varietà di interpretazioni e di vedute che delle richieste subordinate comunque rientrino comunque nei miei doveri di difensore. Allora io vi dico, ma non mi soffermo su questo perché secondo me sono in re ipsa, se non lo vogliamo considerare scriminato questo comportamento, vorremmo quantomeno ritenerlo attenuato dalla sussistenza di una serie di attenuanti? Quali attenuanti? Io dico, non mi ci soffermo perché a me sembrano talmente evidenti che non ritengo sia il caso di soffermarsi. Ad esempio, 62 numero 1, aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale. Io dico che comunque chi partecipava a quel corteo stava partecipando a un corteo, condivisibili o meno fossero le idee, qui non è il problema, in democrazia chi partecipa a un corteo ha il diritto costituzionale di partecipare, quindi non era lì perché era lì andato a divertirsi, perché era andato allo stadio, perché era andato, era lì per manifestare le sue idee. Si è trovato nella situazione in cui si è trovato, con delle responsabilità chiare che si sono trovate. Se voi ritenete che comunque non debba essere applicata la scriminante, dovrete quantomeno condividere che questa aggravante può essere ritenuta sussistente. Ci dice la dottrina, si deve trattare di motivi altruistici che esprimano, cioè, un impulso volto al soddisfacimento di un interesse vissuto e sentito come proprio dalla comunità sociale. Mi sembra che questa condotta, solo il fatto di partecipare, vi rientri a pieno. Se uno vuole comunque, ha voluto in quella situazione salvaguardare il suo diritto a manifestare, secondo me ha il diritto di vedersi il suo reato attenuato alla 61 numero 1. 61 numero 2 non dico nulla, cioè aver agito in uno stato di ira determinato dal fatto ingiusto altrui. Ecco, mi sembra che se in caso di condanna non verrà applicata questa scriminante, ci sia poi ben poco da aggiungere. Io non credo di dire nulla. È un impulso emotivo incontenibile che determina la perdita dei poteri di autocontrollo determinato da un fatto ingiusto altrui. Mi sembra che anche il 61 numero 2 sussista pienamente. La suggestione è la folla in tumulto. Beh, insomma, sono quelle attenuanti che non si vedono mai applicate, che non si applicano mai. Mi sembra che in questo caso è necessario un nesso di causalità psichica tra la suggestione che emana la folla e l'azione di diretta delittuosa. Mi sembra chiaro che forse presi singolarmente nessuno di questi soggetti, degli imputati, avrebbe fatto quello che ha fatto. Quindi se si vuole sfruttare la loro presenza per determinare una responsabilità a titolo di concorso morale, mi sembra che sostanzialmente debba anche essere riconosciuta l'attenuante dell'articolo 62 numero 3, quindi numero 1, numero 2, numero 3. E secondo me può anche sussistere l'attenuante di cui a 62 numero 5, cioè di essere concorso a determinare l'evento insieme con l'azione del signore colpevole il fatto doloso della persona offesa. Per potersi avere l'attenuante è necessario che il fatto della persona offesa abbia dato un contributo causale alla determinazione dell'evento ed inoltre che sia doloso. Quindi mi sembra che, per come l'abbiamo vista, debbano essere applicate, nel caso di sentenza di condanna, queste attenuanti. Di fronte ad una pena di 9 anni di reclusione per questi fatti, io ritengo che anche un attimino sull'entità della pena ci si debba soffermare. Cioè, indipendentemente da qualsiasi qualificazione giuridica voi darete a questi fatti, mi auguro chiaramente non una qualificazione giuridica di devastazione, comunque vale un po' per la determinazione dell'entità della pena il discorso che ho fatto in relazione alla scriminante di cui è articolo 4. Cioè, per gli stessi motivi per cui secondo me quella scriminante non va applicata con criteri restrittivi e fatti di causa, Comunque sia, anche nell'ipotesi in cui voi non la dobbiate ritenere sussistente, io ritengo che comunque le considerazioni fatte valgano in senso di determinazione della pena, perché voi siete un tribunale, voi dovete amministrare la giustizia. E allora già rendersi conto che questo è un procedimento monco, perché è un procedimento che guarda solo da una parte, guarda solo le responsabilità dei manifestanti, e in relazione al quale ci si è tappati gli occhi, probabilmente anche per scelte di politica della Procura, probabilmente perché c'erano già altri due procedimenti in corso. Forse non ci fossero stati procedimenti della Diaz e di Bolzaneto, magari qualcuno avrebbe deciso di indagare su chi carica un corteo contravvenendo agli ordini, su chi lo carica con le spranghe, con i lacrimogeni, sui blindati che inseguono le persone sui marciapiedi, sui pestaggi indegni che sono stati effettuati non solo nella giornata del 20 ma nella giornata del 21, su tutto quello che è successo. In realtà niente, non tutto questo, nessuno agirà mai per tutto questo, cioè non ci sono neanche dei procedimenti penali, non si è deciso solo di guardare la responsabilità dei manifestanti. Allora, voi che amministrate la giustizia e che oggi siete a dover valutare il comportamento dei manifestanti, non ne potete non tenere conto, perché se volete arrivare a una sentenza che sia giusta, dovete tenere conto che sia guardata solo da una parte, quindi dovete essere indulgenti. Dovete essere indulgenti perché se no non fareste un atto di giustizia, ma fareste un atto di ingiustizia. Quindi già per questo, secondo me, vi dovete attestare su una determinazione della pena indulgente. Vi è un'altra considerazione, secondo me, che ha valore ai fini della determinazione della pena, ed è quella del tempo trascorso dal commesso reato. Perché oggi parliamo a distanza di 6 anni e mezzo dai fatti del G8. Io ritengo che prima che poi arriveremo a sentenza, il termine che presumo il collegio, il consigliere estensore si prenderà per scrivere la sentenza, i termini per poi che decorreranno dalla difesa per fare un'eventuale impugnazione, eccetera, non ritengo di dire un'eresia nel dire che quest'estate probabilmente questo procedimento a 7 anni di distanza dal fatto sarà ancora fermo in primo grado, e non ritengo di dire un'eresia se, considerando i tempi di assegnazione e fissazione in corte d'appello e poi i tempi dell'anno canonico del giudizio di Cassazione, non ritengo di dire appunto una cosa inesatta o fuori dal mondo nel dire che probabilmente una sentenza definitiva si avrà una volta che sono passati 10 anni dal fatto. E allora, 10 anni dal fatto, sinceramente, applicare una pena per fatti che sono accaduti 10 anni prima è già una cosa di per sé problematica. Il nostro ordinamento prevede, ad esempio, l'istituto della prescrizione, che è un istituto che ha una sua valenza al di là poi di questioni pratiche, di politica giuridica, perché ovviamente dopo un certo numero di anni i testimoni muoiono, non si ricordano più, si spostano, non sono più rintracciabili, eccetera. È determinata dal fatto, la prescrizione, che ogni tanto fa inorridire, indigna il cittadino, trova la sua giustificazione nel fatto che in realtà dopo un certo numero di anni questa esigenza di giustizia viene meno. Quindi l'esigenza di giustizia per i fatti del G8, che poteva essere fermamente viva nel 2001, 2002, 2003, immediatamente dopo, nel 2011 sarà molto scemata. Io non dico che questi fatti siano tecnicamente prescritti o saranno tecnicamente prescritti, poi quello è tutto un altro discorso, però io voglio dire che se voi arrivate a pronunciare una sentenza e questa sentenza interviene a un numero di anni così elevato rispetto ai fatti, ebbene dovete tener conto nella determinazione della pena, perché se la giustizia non è arrivata, non certo per colpa del tribunale, per l'amor di Dio, ma forse anche perché l'accertamento di determinati fatti è difficile, forse perché la procura ha ritenuto di dare per sostenere questa ipotesi di devastazione, ha ritenuto di dare a questo processo un'impostazione abbastanza grande e pomposa. Comunque sia, lasciamo perdere le ragioni per cui si arriverà poi a una sentenza definitiva 10 anni dai fatti, ma Questo è un elemento di cui voi dovete tenere conto, cioè dovete tenere conto che le pene che voi date saranno scontate da soggetti dopo 10 anni che vi sono stati questi comportamenti. Monai Massimiliano, che qui dietro di noi aveva all'epoca appena compiuto 30 anni, forse non aveva neanche 30 anni, quando arriverà la sentenza definitiva di anni ne avrà 40. Ha avuto un figlio da pochi anni, quindi praticamente una famiglia, se dovesse passare l'impostazione del pubblico ministero, perderà la possibilità di vedere il figlio, di avere il padre, eccetera, eccetera, a 10 anni di distanza per fatti commessi 10 anni prima. Quindi io su questo vi invito a riflettere e anche a considerare questo elemento nella determinazione della vostra pena, perché una giustizia che arriva a 10 anni dal fatto è già una non giustizia, e quindi anche questo vi deve, a mio modo di vedere, indurre ad assumere una decisione, ad assumere una pena responsabile. Anche perché poi, voglio dire, anche in relazione ai parametri dell'articolo 133, bisogna considerare i precedenti giudiziari delle persone e bisogna considerare quella che è stata la vita, la loro condotta di vita prima del fatto e dopo il fatto. Io ho qui il certificato penale di Monai Massimiliano, considerato recidivo o plurirecidivo dal pubblico ministero. In realtà Monai Massimiliano, io ora ve lo produco, ha 3 ammende nel suo certificato penale e una multa per un fatto del 98, sì, in cui aveva dichiarato falsamente la propria identità personale al controllore dell'autobus. Ecco, queste sono la rilevanza dei precedenti penali del Monai. Quindi Monai Massimiliano è uno sostanzialmente che nel corso della sua vita, fino a 30 anni, non ha commesso alcun reato o ha commesso delle violazioni bagatellari, per cui appunto ha avuto punito con una pena dell'ammenda e non certo numerose, e dopo il G8 non ha commesso assolutamente niente, cioè prima di questi fatti una vita immacolata, dopo questi fatti una vita immacolata. Ma allora io mi domando, sarà successo qualcosa di strano quel giorno? Sarà successo qualcosa di strano, perché qui non stiamo parlando di delinquenti incalliti che cercano nell'episodio, nella situazione, il modo di sfogare le proprie rabbie e repressioni e cercano un pretesto per fare della violenza. Qui siamo tutti una persona che quel giorno ce l'ha descritto, era al mare, ma non era al mare, il pubblico ministero ha ironizzato, uno era al mare, uno era al mare veramente. Era male veramente, il fratello ci ha raccontato l'episodio curioso, divertente del fatto che si era messo le scarpe della suocera perché era in ciabatte, cioè era gente che era al mare, forse avrebbe fatto bene a rimanerci, per l'amor di Dio. Però non possiamo non porci il problema che fino a 30 anni della sua vita non ha commesso assolutamente nulla e dopo questi fatti di nuovo è tornato ad essere un cittadino modello. Sarà successo qualcosa di strano. Noi vogliamo dopo 10 anni andarlo a gravare di una condanna di 10 anni di reclusione, che è una condanna che non si dà neanche al peggior rapinatore, stupratore, e che arriviamo a vedere in caso di omicidi, in particolare in presenza di qualche attenuante. A me sembra che sia un discorso che non sta assolutamente in piedi e che sia un discorso di cui voi dobbiate tenere assolutamente conto nel determinare la pena. Dovete tener conto di una giustizia a metà, dovete tener conto del tempo trascorso dal commissariato, dovete tener conto del fatto che questo ragazzo prima non ha mai fatto nulla e dopo non ha fatto nulla nemmeno, quindi voglio dire, qualcosa di strano forse quel giorno è successo e questo vi può seguire anche per inquadrare giuridicamente i fatti. Il pubblico ministero dice: diamo una pena severa perché questi fatti non si ripetano più. Questa per me è retorica, perché questi fatti non si ripetano più, non bisogna dare una pena severa a chi ha commesso le violazioni che ha commesso, se le ha commesse. Bisogna intervenire sulle cause, e sulle cause non si è intervenuto, perché se c'è un contingente di carabinieri che attaccherà nuovamente un corteo pacifico, risuccederà quello che è successo al G8, quindi su quello si deve intervenire, per evitare che questi fatti non avvengano più, non sulle pene severe da dare ai manifestanti. E io davvero ho concluso, e quindi vi chiedo in subordine che voi vogliate comunque applicare una pena negli strettissimi minimi edittali, concedere a Monai le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e concedere tutte le attenuanti, quindi articolo 61 numero 1, 2, 3 e 5 di cui ho parlato. E vi ricordo che la foto di qualcuno che lancia una pietra non è una foto indicativa, bisogna capire a volte anche il perché, perché se, anche se non ci si fa caso perché è un po' nascosto, il simbolo del Palazzo di Giustizia è il balilla. Balilla che nel 1700 si scagliò contro l'arroganza dei soldati austriaci che pretendevano di essere aiutati ad estrarre fuori dal fango un pezzo di artiglieria scagliando una pietra. Ora questo è il simbolo del nostro palazzo, quindi bisogna capire le cose per poter giudicare adeguatamente.
Thank you.